Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Del Signore nostro Gesù Cristo chiediamo di crescere sempre più nell'amore per l'Eucarestia, che rimane sempre l'incontro privilegiato con il Signore Gesù.
Dal Libro degli Atti, capitolo 24, versetti dall'1 al 9. 5 giorni dopo arrivò il sommo sacerdote Anania insieme ad alcuni anziani e a un avvocato, un certo Tertullo, e si presentarono al governatore per accusare Paolo. Quando questi fu fatto venire, Tertullo cominciò l'accusa dicendo: «La lunga pace di cui godiamo grazie a te e le riforme che sono state fatte in favore di questa nazione, grazie alla tua provvidenza, le accogliamo in tutto e per tutto, eccellentissimo Felice, con profonda gratitudine. Ma per non trattenerti più a lungo, ti prego nella tua benevolenza di ascoltarci brevemente. Abbiamo scoperto infatti che quest'uomo è una peste e fomenta disordini fra tutti i giudei che sono nel mondo ed è un capo della setta dei Nazorei. Ha perfino tentato di profanare il Tempio e noi l'abbiamo arrestato. Interrogandolo potrai sapere di persona da lui tutte queste cose delle quali noi lo accusiamo». Si associarono all'accusa anche i giudei, affermando che i fatti stavano così. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Ecco, ci troviamo a Cesarea, sede ufficiale del procuratore romano, in questo caso è Felice, nel pretorio di Erode, cioè nel palazzo costruito da Erode, e come avviene abitualmente fino ai nostri giorni, i palazzi più importanti divengono poi la sede di chi comanda, in questo caso delle truppe di occupazione di Roma. Ecco, allora vediamo oggi solo la premessa, cioè l'accusa di fronte al governatore. Vi lascio subito la parola.
Il racconto della comparsa di questo avvocato Tertullo davanti a Felice è veramente composta con arte, arte oratoria. Si dice che Felice, chiamato anche Antonio Felice, fosse un liberto, fratello di un certo Pallante, ministro di Nerone. Fu procuratore della Giudea dal 52 al 59. L'Evangelista Luca in questa occasione non omette nessun elemento di un'udienza giudiziaria che si compone di una requisitoria, di un'arringa ed infine di una sentenza. Paolo, posto davanti ai suoi accusatori, viene tacciato di sedizione, un reato al quale l'autorità romana era particolarmente sensibile. I giudei avrebbero voluto giudicarlo loro, ma in alcuni manoscritti viene detto che il tribuno Lisia è accusato di essere intervenuto con molta violenza e lo ha tolto alle mani dei giudei e lo ha inviato al governatore Felice. L'accusa qui introduce un nuovo termine per designare i cristiani, li chiamano Nazorei, utilizzato a proposito sia dai Sadducei che anche dai Farisei per motivi religiosi. Ed è la sola volta che nel Nuovo Testamento I cristiani sono chiamati Nazorei come lo fu anche Gesù.
Sì, non essendo molto facile fare un'ora di meditazione sulle parole di Tertullo.
C'è tanta roba.
Io mi sono fermata anch'io su questo termine dei Nazorei. La setta dei Nazorei. Dunque la parola setta, che per noi ha un'accezione negativa, in realtà qui forse vuol dire più che altro il partito, perché ho letto nel commento che è usato in tanti altri contesti per dire i sadducei, i farisei, che sicuramente non sono considerati setta, però è molto significativo che anche da parte dell'autorità giudaica questa sia ancora solo una fazione, un partito.
Certo.
E dei Nazorei mi ha colpito perché fino ad oggi effettivamente sia gli arabi sia in ebraico moderno per dire cristiani dicono Nazorei piuttosto che cristiani. Nazorei perché evidentemente cristiani c'è l'accezione di derivare da un messia cristiano. Cristiano sì, almeno in ebraico suonerebbe come messianici, come insomma, mentre dire Nazorei sono seguaci forse di un Nazareno, però anche con forse anche con la sfumatura, però questo non lo so perché non so abbastanza la lingua, però forse con anche la sfumatura del nazireato, gente che si vota, gente che nazireato. Qualcuno lo dice, gente che fa un voto, comunque un suggerimento di una particolare, diciamo, modo di vivere, forse. Questo è anche positivo.
Non si sa.
Non si sa.
Potrebbe essere anche, oggi penso, Nozrim in ebraico.
Nozrim.
Vuol Nassari. Dire Shomrim, coloro che custodiscono l'alleanza. Un'autodesignazione.
Ah, quindi è positivo, non è negativo.
Nazorei, lo troviamo nei padri, Ci sono ancora i Nazorei, tempo di Girolamo, di Agostino. Ci sono i Nazorei dappertutto nelle comunità. Adesso non voglio interromperti, è per dire che è un termine che qui è l'unica volta, ma poi evidentemente è un termine effettivo che è uno delle sette giudaiche cristiane, diciamo.
Sì. Comunque forse la cosa più semplice è pensare che sono discepoli del Nazareno Gesù che veniva da Nazareth. E l'altra cosa che mi ha colpito è che si dice che Paolo è a capo di questa setta sparge dottrine e fomenta ribellioni in tutto il mondo. Questo mi fa pensare che i giudei di Gerusalemme invece erano molto tranquilli. Cioè, se è considerato dagli avversari Paolo il capofila e non Giacomo, l'uomo pericoloso è lui, c'è un problema ancora una volta, io noto, forse anche influenzata da alcune altre letture che in parallelo sto facendo su questo tema, e comunque il problema sia il rapporto coi gentili.
È proprio facile.
Cioè, questo fare entrare con troppa facilità i gentili in una comunità che è ancora una comunità giudaica, forse.
Faccio anch'io due sottolineature, cioè questa cosa della setta, anche a me aveva così, avevo un attimo preso, però poi andando avanti ho l'impressione che Paolo un po' si discosti, ecco, da questa definizione. Al versetto 14 dirà: adoro il Dio dei miei padri secondo quella via che essi chiamano setta. Comunque poi magari ci si pensa bene, era solo per avere anche un po' un confronto. Invece la cosa che così mi ha preso di più è stato una cosa un po' extra, e cioè ho visto un commento, riportava una frase di Tacito questa volta su Roma, no? E diceva fanno il deserto, cioè i romani quando arrivano, quando sono in certi momenti, fanno il deserto e lo chiamano pace. Una cosa tremenda, cioè, ecco. E allora niente, così pensando adesso a Paolo davanti a Roma, in qualche modo, no? Perché a questo punto cominciamo a essere proprio in quell'ambito lì, e che arriverà anche a Roma, e quindi con tutti anche i gradini, però ormai c'è, ecco, è davanti al potere romano. Mi ha fatto una grande impressione, perché è proprio nel cuore, come dire, di un potere così, ecco, che arriva, fa le stragi e in più le chiamano anche pace, no?
Vabbè, che, come oggi.
Sì, sì, è chiaro.
L'impero americano.
Sì, sì, ma io rimango a Roma, no?
Cioè il nostro impero.
No, no, è solo per dire, appunto, vedendolo anche in questa prospettiva. Intanto, appunto, un Tertullo che dice tutta sta roba qua, la lunga pace di cui godiamo, insomma, è un po', va bene a captarsi benevolenze, però insomma, è un po' ampio, ecco. Ma soprattutto niente, così, mettendosi appunto così nell'ottica di Paolo, questa cosa mi ha molto preso, perché mi è venuto in mente l'Apocalisse, come l'Apocalisse tratta Roma e come... Però lui adesso è lì, ecco, in mezzo a questa cosa qui, e quindi con quello che dovrà essere ed è già la sua testimonianza.
Anita ha detto che è il desiderio di catturare la benevolenza di Felice ha preso forse un po' la mano a Tertullo, la formula probabilmente era abbastanza standardizzata per fare questo tipo di discorsi, di introduzioni, però lui ci mette, la sottolinea bene. Ieri sera in particolare, una cosa molto a latere, però ci colpiva questo termine provvidenza, grazie alla tua provvidenza, e che veramente viene attribuisce al dominatore quello che è invece la grazia di Dio, l'unico provvidente.
Le accuse portate contro Paolo da Tertullo e sostenute anche dai giudei e quindi implicitamente anche dal sommo sacerdote sembrano avere un tenore politico, ma in realtà sono accuse di tipo religioso.
Sì.
Tutte e tre. E credo che siano molto abili, perché tendono a sottrarre a Felice la competenza, cioè tendono a far sì che il governatore dichiari la propria incompetenza riguardo a queste accuse, quindi a consegnare Paolo ai giudei, perché appunto non avrebbe la competenza di avallare queste accuse, e quindi c'è una richiesta di condanna di tipo religioso. Ecco, per Paolo non ci sono testimoni a discarico, ma c'è però questa lettera, la lettera che è stata consegnata a Felice, ed è la lettera di Claudio Lisia, il quale dice che ho trovato che lo si accusava per questioni relative alla loro legge, ma non c'erano a suo carico imputazioni meritevoli di morte o di prigionia. Ecco, qui mi sembra che Luca voglia, diciamo così, sostenere che in fondo il principio di legalità romana e il principio di legalità, invece, i principi di legalità della legge di Israele siano in un certo senso in armonia. Cioè, sostanzialmente, la legge con la L maiuscola, la legge di Israele e i principi di legalità del mondo romano non siano in contraddizione.
Io noto anzitutto, di passaggio, c'è una delegazione, c'è il sommo sacerdote Anania e alcuni anziani, non c'è tutta la rappresentanza del Sinedrio, mancano i farisei, questo avevamo già notato, anzi sono stati proprio i farisei a far fallire la possibilità che il Sinedrio arrivasse a una sentenza, a una decisione riguardo a Paolo, come è stato descritto prima. Poi ci sono, appunto, avete già commentato la premessa, diciamo, la captatio benevolentiae dell'avvocato Tertullo, dove c'è anche un'altra parola magica che potrebbe colpire. Le riforme. Non è così anche oggi? Vabbè, non voglio... Le riforme. Quando si dice la parola riforma, parola magica, senza chiedersi se la riforma è a beneficio dei più piccoli, della giustizia, o invece il contrario, perché la riforma... Però le riforme, l'importante sono anche qui... Viene lodato per le riforme, ecco, non sono nominate, e poi la pace naturalmente, eccetera. Ma anche una piccola nota sulla espressione Nazorei, che è molto interessante, ma non so se si riesca a risolvere. So che poi, insomma, per esempio, ricordo una lettera di Girolamo ad Agostino, in cui, polemica tra l'altro, insomma, in cui appunto siamo alla fine del IV secolo, quindi molto avanti, ma i padri, per esempio Girolamo, in un contesto polemico contro Agostino, dice: se tu vieni in Oriente, perché lui scriveva da Betlemme, per lui l'Oriente, l'attuale Palestina, Siria, Iraq, l'Oriente, tu vedrai che in tutte le sinagoghe ci sono i Nazorei, chiama così, che gli altri chiamano Mineorum, li chiamano eretici, ma che credono a tutto quello che crediamo noi, poi fa un elenco, e poi aggiunge naturalmente: volendo però essere sia cristiani che ebrei, non sono né l'uno né l'altro, che non capisce più bene questo tipo di cristianesimo, diciamo. Però è molto interessante che è un termine che evidentemente doveva essere anche una autodesignazione, probabilmente, è quello che è rimasto fino ad oggi. Casualmente ho visto la nota della CEI, che è interessante, per come viene percepito, no? C'è una piccola nota della CEI, cioè della Bibbia di Gerusalemme propriamente, non della CEI, capo della setta dei Nazorei, dice: gli avversari del cristianesimo vi vedono solo una setta o un partito all'interno del giudaismo. È estremamente significativo dell'approccio che è ancora un po' in voga, insomma. Tanto il cristianesimo è un po' fuorviante, nel senso che non aiuta, perché quando noi pensiamo al cristianesimo pensiamo a un'altra religione, sostanzialmente. Sarebbe stata una cosa inverosimile per Luca, l'idea, solo l'idea. Ecco, ma a parte questo, che non, voglio dire, il termine lo si può usare, ma non aiuta.
Questa è la nota della vecchia CEI, forse.
Ah sì? No, la nuova.
L'ha mantenuta.
è la nuova.
Sì, l'ha mantenuto uguale.
No, la cosa più significativa è questo solo. Vi vedono solo una setta. Ma perché l'approccio è dal momento che sappiamo che il cristianesimo non doveva essere solo una setta giudaica, ma la situazione sia storica che teologica di quel tempo, non c'è l'idea. Quindi sì, è significativo di come viene percepito, anche Paolo ne parla, è stato tutto citato, insomma, la setta. E certo, l'autodesignazione doveva essere probabilmente la via. Io servo Dio in quello che noi diciamo la via e che gli altri chiamano una setta. Ma la setta non è in senso negativo, c'è la setta dei farisei, la setta ed era così, non c'è un senso negativo, però a parte questo che è un particolare, volevo dire una cosa su quello che diceva Stefano, che sembra anche a me molto, molto vero, cioè qui c'è il problema di far sì che le accuse a Paolo abbiano una dimensione politica, perché altrimenti Roma, abbiamo già visto in altri passi, diceva insomma questa cosa vedetevela voi. Abbiamo visto anche ad Efeso, mi pare, a Filippi, io non voglio essere giudice di queste cose, vedetevela voi. E quindi qui l'abilità di Tertullo è appunto quella di cercare di presentare la cosa come interessante per Roma, probabilmente. In ogni modo parla di stasis in greco, c'è questa parola che viene tradotto. Adesso non ho qui.
Sedizione.
In realtà, cioè, di per sé vuol dire rivolto, sedizione, e questo sarebbe un crimine capitale per Roma, politico. In realtà, però, poi l'accusa dice così, ma quello che Paolo fa riguarda le sinagoghe. In tutte le sinagoghe dice della diaspora praticamente, del mondo. Quindi è una questione interna alle sinagoghe, però viene messo in rilievo probabilmente l'aspetto della divisione, l'aspetto del disordine. E questo naturalmente ha un aggancio con la realtà, cioè che crea divisioni nelle comunità. E questo crea dissenso, crea opposizione. Toglie la pace, toglie l'ordine, però non è più l'ordine qui di Roma, cioè rispetto alla società, è in realtà l'ordine all'interno delle sinagoghe, se vogliamo, ecco, l'accusa riguarda. Quindi c'è una difficoltà, evidentemente, c'è un'ambivalenza, e come faceva notare Stefano, sembra anche a me molto interessante la contrapposizione quasi, la differenza con la lettera, perché Felice sa qualcosa di diverso, può darsi che ne sappia di più anche per altra fonte, la polizia romana, eccetera, ma sa qualcosa di diverso da lì, è Lisia che gliel'ha scritto. Prima di tutto, Tertullo non dice che è stato salvato da un linciaggio, ma gli impara una cosa da poco, lo stavano per far fuori, non è una cosa positiva per Roma questo. Roma l'ha salvato da un linciaggio che non è certamente secondo nessuna legge, non c'è nessun processo di nessun tipo. E poi in secondo luogo, appunto come è già stato rilevato, c'è il fatto che là nella lettera si dichiara che, avendolo ascoltato davanti al Sinedrio, Lisia ha dedotto che non c'è nessun crimine per Roma. Quindi è molto interessante questo tentativo, ecco, da parte del sommo sacerdote, essenzialmente attraverso Tertullo, di far apparire Paolo come un criminale dal punto di per la legge romana. Oggi abbiamo il ricordo particolare del nostro Francesco, nostro fratello Francesco, che il Signore ha chiamato sé in questo giorno. Mi pare ormai 20 anni fa. era il 2001, sì. 19. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, per ogni fedele, perché appunto ogni azione, ogni ricerca, ogni moto del nostro cuore sia dettato dal desiderio di raggiungere il regno di Dio presente in Gesù, la perla preziosa. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Sempre per la pace, per i luoghi devastati da guerre e guerriglie, luoghi che al volto per il Medio Oriente, per l'Africa e altri luoghi che neppure conosciamo, impariamo quasi per caso dai giornali. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E poi per i tanti, per i milioni di persone che vivono nel terrore, per la guerra appunto, ma anche per la vita in prigioni disumane, per la fame e l'epidemia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E in queste ore, nel ricordare i migranti, preghiamo per quelli che stanno morendo o rischiano la vita in mare, appunto in queste ore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per noi tutti, perché sappiamo riconoscere in Dio l'unico provvidente e testimoniarlo con la vita. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo sempre gli ammalati più gravi, in particolare Luciana, sorella di Giovanni e Maddalena, poi Andrea, fratello di Marta, e Damiano, un giovane che ha subito il trapianto. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Davanti a questo testo preghiamo con forza per la testimonianza cristiana in mezzo al mondo, alle punte estreme proprio di potere, di mondanità, perché il Signore ci dia davvero di a tutti i cristiani una testimonianza vera del Vangelo, e in questo senso molto per il Papa Francesco preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordando Francesco preghiamo anche per sua sorella Laura, per suo nipote Francesco, che ha già figli, che deve molto al suo zio, e per tutta la loro famiglia con la quale non abbiamo quasi più rapporto, un po' per colpa nostra, che non ci facciamo vivi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per Mariam e per Paolo in questo loro soggiorno in Calabria. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ricordiamo ancora la mamma di Carlo, Caselgrande, oggi c'è la messa di commiato per tutta la loro famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordando ancora Silvia e Francesco, vorrei pregare per tutto quello che stava loro a cuore, tutte le cose importanti che loro avevano così, per le quali hanno anche ci sono impegnati, hanno anche sofferto. E preghiamo perché in comunità possano andare avanti anche senza di loro. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Dio, le nostre preghiere. Ricordati di tutti quelli che in questo momento hanno bisogno particolare del tuo aiuto, per Cristo nostro Signore.